Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
E come ogni giovedì sera che nostro signore, no non è vero perché in realtà sono soltanto 7 puntate, Diego Armando, il calcio è una malattia, torna in questa sua nuova vecchia veste, il format che parla di calcio inteso come passione, su radiocittaperta.it, ripetiamo ogni giovedì alle 22, giustamente voi, chi ci ascolta dice ma che giovedì da fare, vi stiamo ascoltando, ma vale per i podcast, così chi ascolta il podcast su radiocittaperta.it, cercare podcast Diego Armando e li trovate tutti, e allora a quel punto potete anche usare questa nota come promemoria. Un saluto da parte mia, sono Alessio, con me c'è Simone in studio.
Ciao
e
a tutti.
Poi il resto del collettivo arriverà mano, ovviamente ognuno sta un po' concentrato sulle sue cose, no? C'è Yuri che sta osservando con attenzione la partita della Roma che vince 2-0. Tra l'altro, se sentite in sottofondo delle cose strane, è perché stiamo con tutti i schermi,
televisioni, partite,
computer,
radio,
tablet, smartphone. Non diciamo i nomi dei canali su cui siamo, perché non facciamo pubblicità a chi comunque un pochino ha contribuito anche alla speculazione sul calcio, però insomma stiamo un po' vedendo tutto e sta succedendo un po' di tutto in realtà, anche se poi le partite di Europa League faranno un po' da sottofondo a una serie di ragionamenti che proveremo a fare sul tema, uno dei temi quelli portanti anche un po' sì, più che altro del nostro format video su YouTube, che vi consigliamo di andare a recuperare. Diego Armando, il canale su YouTube, oltre 140 puntate dal 2020, tempi di lockdown, fino al 2022 circa, insomma quasi 2 anni di trasmissioni pressoché settimanali. Non lo so, a volte venivano fuori cose carine e divertenti. Detto questo, uno dei temi che è un po' uno dei tormentoni di Armando è quello che un pochino accompagna anche le questioni da bar dello sport, no? Cioè uno va al bar e dice hai visto caro Simone Ancelotti col calcio italiano, come gliel'ha messo in quel posto al
Cortomuso,
Allegri sì, Allegri no, è meglio il calcio spumeggiante dal sapore europeo, è meglio quello pragmatico italiano. Poi si fa tanta confusione su questo non argomento. Certo, se gli dice Marco Bosco che un argomento ci stacca la testa, dopo ne parleremo e proveremo a stimolarlo, perché in realtà secondo me la differenza la fanno sempre i giocatori che scendono in campo. Cioè non è che si possa dire che stiamo parlando della partita di ritorno della finale anticipata, si può dire, no? Manchester City Real Madrid, l'andata un rocambolesco 3-3 con degli svaghi difensivi che hanno stupito un po' tutti. Uno diceva porca miseria, ci sono due squadre che hanno in campo un budget che sarà, non lo so, 600 milioni di euro complessivo, non lo so, dico a caso, e svarioni difensivi con degli attacchi impressionanti ovviamente, e invece la partita di ritorno Manchester City Real Madrid ieri ha celebrato una nuova grande soddisfazione per l'immarcescibile Carletto Ancelotti, che ha inchiodato sull'1-1 e quindi i supplementari per adesso non vale più.
Non vale più il gol in trasferta, vale.
È valso fino a quando è stato utile a far uscire la Juve.
Esatto.
Col poi, Porto e poi vabbè.
Abbiamo le regole.
Va bene, no, adesso non
esatto. Abbiamo visto nella giornata di ieri due partite vere. Bayern Monaco, Arsenal e City Real Madrid. Sono state due partite vere, combattute, due partite a scacchi. Tecniche, hanno giocatori tecnici, ma tattiche. Si è visto del calcio. Le altre due partite sono state sulla falsa riga, quindi Barcellona Paris Saint Germain 1-4 e Borussia Dortmund Atletico Madrid 4-2 sono state sulla falsa riga dell'andata. Per la prima volta in questa Champions League vediamo 32 gol in 8 partite, 4 gol a partita circa. Se all'andata scherzavo provocando un po', che bello vedere tutti questi gol, poi se quando non è la tua squadra che gioca ti diverti a vedere questi gol, quando è la tua rischi.
Ne basta uno solo all'andata e ritorno, complessivamente il tuo.
Esatto, abbiamo visto tanti bei gol, ma tante oscenità difensive. Quindi quanto la filosofia di queste squadre che propongono un calcio nuovo, un calcio proattivo, no? Si usa questo termine ovunque, proattivo, che porta a tattiche anche scellerate, perché abbiamo visto delle squadre che provavano a fare fuorigioco a centrocampo beccando gol, ma abbiamo visto anche tantissimi errori difensivi. Io ho visto con grande partecipazione Barcellona Paris Saint Germain. All'andata aveva vinto il Barcellona 3-2, al ritorno vinceva 1-0. Al 29esimo il difensore del Barcellona commette una follia su un probabile gol del Paris Saint Germain in nettissimo ritardo, invece di accompagnarlo e probabilmente subire poi il gol del pareggio, gli dà una gomitata, calcio di punizione, d'accordo, espulso, e poi non ce n'è stata più per il Barcellona. Sul 3-1 per il Paris Saint Germain i difensori del Paris Saint Germain hanno commesso delle uscite dalla loro area, delle uscite palla al piede atroci, tanto che anche i commentatori non diciamo di quale emittente erano i primi scandalizzati a dire: ma che cosa sta facendo questo? Stanno vincendo 3-1, si stanno qualificando, il tuo avversario è in ginocchio in 10 e fai queste uscite atroci. Così come l'Atletico Madrid a casa del Borussia Dortmund, una serie di errori difensivi incredibili. Chi ha passato il turno meritatamente soffrendo? Un fortissimo Real Madrid senza il portiere titolare, senza due difensori titolari, tutti e tre rotti, crociato rotto nello stesso
Militao
anno.
È entrato proprio ieri sera.
È entrato e che in vantaggio di 1-0, poi alla fine facendo catenacce qualche ripartenza ha bloccato le velleità del City, che sì, ha tenuto palla al 90%, 85% per 100 minuti, ma non è riuscito a rendersi pericoloso. Quindi alla fine, finalmente, e lo dico con gioia, il vero calcio è questo: gol, azioni, gesti tecnici, ma anche tattica e sofferenza.
Allora vediamo, intanto poi entriamo un po' nel merito, vediamo un pochino come stanno. Questa sera si giocano sia l'Europa League che la Conference League, parliamo di quarti di finale, no?
Quarti di finale, la Fiorentina è passata ai supplementari faticando tantissimo contro il Vittoria Pilsen 2-0, Vittoria Pilsen in 10 dal secondo tempo. L'Aston Villa si è qualificata perdendo 2-1 a casa dell'Lille, ma vincendo ai calci di rigore. Stanno giocando il 53esimo Fenerbahce Olympiacos 1-0, PAOK Bruges 0-2, quindi ci facciamo la diretta nella trasmissione. In Europa League l'Atalanta sta perdendo in casa con Liverpool 3-0 all'andata, quindi siamo al 53esimo, forza e coraggio. 0-0 di Marsiglia Benfica. La Roma sta battendo il Milan 2-0, Roma in 10, espulso Selic, infortunato Lukaku. Sull'1-0 palo del Milan, raddoppio della Roma di Dybala,
gol bellissimo dall'alto.
È iniziata un pochino più in ritardo, siamo al 49esimo, 2-0 per la Roma. West Ham Bayer Leverkusen 1-0.
E quindi chi passa il momento tra West Ham e Leverkusen?
Allora, in questo momento sono Leverkusen è andata, ha vinto 2-0, quindi sta passando attualmente il Bayer Leverkusen.
E tra l'altro ha segnato della Roma ancora Mancini, che ha il terzo gol pesante, perché ha segnato all'andata, ha segnato con dal derby con la Lazio, ha segnato, vabbè. Allora torniamo un po', aspetta un attimo, visto che tu sei un po' l'uomo dei dati, no, dei cose. Ci sta sta storia che stasera potrebbe essere il momento giusto, per cui sappiamo per certo che l'Italia la prossima stagione avrà 5 squadre in Champions League, che saranno contenti i tifosi romanisti del
Bologna e Roma,
ma
diciamo
pure loro juventini, ti dà un po' un sospiro sollievo, tu sei allegriano, ma che ne sai. Allora, com'è sta storia?
Con la vittoria della Fiorentina e la non sconfitta dell'Atalanta contro il Liverpool, matematicamente avremo 5 squadre in Champions.
Quindi al momento però non ce l'abbiamo, perché l'Atalanta sta perdendo.
Al momento non ce l'abbiamo, però qui danno una percentuale di probabilità che l'Italia avrà 5 squadre pari al 98,N%, quindi se non sarà questo turno, col passaggio della Roma o del Milan, più probabilmente della Roma e probabilmente dell'Atalanta, con un altro risultato positivo, è cosa fatta, 5 squadre in Champions. Quindi anche Roma-Bologna di lunedì prossimo potrà essere una partita giocata in maniera un po'
tranquilla.
Poi vediamo
dove arrivano 5 squadre che vanno in cerca, vabbè, con calma. Leggo alcuni spunti che ho trovato sulla rete, proprio riguardo sul web, insomma sui social, più che altro proprio riguardo questa questione gioco, risultati, tatticismi, calcio all'italiana, calcio europeo, eccetera. La prima considerazione di Riccardo Cucchi, grandissimo giornalista Rai e adesso acuto analista di calcio sui social, veramente sempre interessante leggerlo. Non so se è un ascoltatore di Armando, se dovesse esserlo lo salutiamo e gli facciamo tanti complimenti per la sua carriera giornalistica e per la sua capacità di lettura.
Lo invitiamo anche se vuole partecipare.
Ma tra l'altro lui c'ha anche un bel, ha un buon modo di ragionare, anche non soltanto in termini calcistici, ma proprio insomma in generale, no? Quando parla un po' delle massime questioni anche che riguardano la politica, la società. Comunque, detto questo, io sono un po' un fan di Riccardo Cucchi, forse si capisce. Comunque, non è stata entusiasmante come la gara di andata, scritto su Facebook. Mi pare vince il Reale calci di rigore dopo aver subito almeno per 100 minuti gli attacchi del City. Vince Carlo Ancelotti con una tattica difensiva all'italiana interpretata da calciatori di enorme qualità tecnica, muro fatto di pressing alto e di occupazione dell'area di rigore, una tattica che ha tolto ossigeno e spazio a Guardiola. City asfissiato, senza ossigeno per la sua manovra malgrado le moltissime conclusioni. All'andata in molti hanno criticato le difese leggere. Personalmente ho preferito parlare di attacchi privilegiati rispetto alle fasi difensive. Oggi leggo critiche nei confronti della tattica difensivista del Real, due partite che offrono nuovi elementi all'eterno dibattito. Meglio un calcio divertente ma meno tattico, o meglio un calcio tattico ma meno divertente? Personalmente propendo per l'efficacia, e ieri, anche con un pezzo di fortuna, è stato più efficace il Real. Che ne pensi?
Perfettamente d'accordo, ha esposto in maniera più elegante quello che ho detto prima. Il calcio è questo, il calcio è l'essenza del calcio è il gol, ma anche la sofferenza. Il Real Madrid negli anni ci ha insegnato che cos'è il bel calcio, il vincere, il convincere con grandi campioni, con i giovani. E con la fatica, con l'esperienza, questo è il calcio. Ci vogliono proporre un'idea di calcio basata su un calcio totale, lo chiamo calcio totale, dove i difensori sono attaccanti, dove gli attaccanti sono esterni, dove inventano termini nuovi, il braccetto di destra, il braccetto di sinistra. In realtà io la penso come Allegri, il calcio è molto più semplice di quello che la gente racconta. Per prima cosa non le devi prendere, devi cercare di annullare i più forti, il fulcro del gioco avversario, e poi devi cercare di segnare. Questo è il calcio. Se poi hai degli interpreti di un certo spessore, allora puoi iniziare a proporre un qualcosa di particolare. Ma vedere fare il fuorigioco a centrocampo al 90esimo in vantaggio, non è calcio. Il calcio è calcio, gol e calcioni, e il Real Madrid ha saputo per l'ennesima volta insegnarci che cos'è l'interpretazione del calcio all'interno di una partita. Il Real è la squadra che ha vinto più Champions League, è la squadra che ha sempre proposto un calcio propositivo e non suicida come altre squadre, sempre una squadra che ha permesso all'avversario di segnare e di subire tanto, ed è la squadra, una delle prime squadre in grande, che ha interpretato il momento un pochino di austerity e di nuova interpretazione del modello di calcio, quindi acquistando tanti giocatori giovani con un budget estremamente diverso dalle nostre negli ultimi anni,
di Dio,
a colpi di 50-100 milioni però Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Bellingham e compagnia se le presi, tutte le altre si sono svegliate, vediamo in Italia un po', la Juve si è svegliata, è stata la prima a investire un pochino sui giovani eccetera un pochino prima. Adesso questi giocatori, Bellingham, Vinicius, ne cito solamente due, sono interpreti del calcio a livello mondiale. Quindi impariamo un pochino da una società che qualcosina ha insegnato.
Però c'è anche da dire che se si parla di sostenibilità non bisogna andare a bussare a casa dei altri, che comunque è vero che fa giocare i giovani e li fa anche esordire, voglio dire, Vinicius è stato, diciamo, di fatto il sostituto di Cristiano Ronaldo, no? Quando CR7 venne alla Juve, arrivò Vinicius e giocavano Vinicius, Benzema e mi pare proprio Rodrigo, quindi due diciottenni praticamente più Karim Benzema, e vinsero una Champions League in questo modo.
Esatto.
Leggo un altro spunto, adesso purtroppo non mi ricordo chi è, penso che sia una pagina, forse Calcio da Dietro, una di queste pagine di calcio, purtroppo non l'ho segnato, però mi piace condividere il concetto. Il quarto di finale fra Man City e Real Madrid dimostra ancora una volta che il calcio è un'arte e come tale non ha una sola corrente al suo interno ma innumerevoli. Stavolta è Ancelotti a vincere perché ha usato la raffinata tecnica della difesa e della ripartenza, altre volte è toccata a Guardiola farlo con la sua squadra che si muove armoniosamente in campo alla ricerca del gol. La narrazione dominante dirà che non è così e che bisogna per forza schierarsi fra giochisti e risultatisti, ma il calcio è un'arte così libera che permette di vedere applicazioni diverse di campo per ottenere lo stesso risultato, la vittoria. Se hai uno scalpello agirai in un certo modo, se hai una motosega in un altro. Saranno i posteri a decidere chi avrà più merito di essere ricordato, per ora godiamoci queste partite con grande serenità. Io invece sposo un po' questa lettura, cioè poi alla fine ognuno gioca come gli pare, un gioco un po' come gli pare, ma l'importante è che venga fuori qualcosa di bello, di piacevole, che può essere piacevole perché armonioso, arioso, grande calcio. Ricordiamoci Zeman quanto piaceva, prima ancora Sacchi quanto piaceva col calcio.
Le dovute differenze.
Sì, anche. Però insomma sto parlando appunto.
Anche Urrico, anche Mefredi piacevano, ma poi insomma, Sacchi qualcosina.
Sì, però voglio dire chi portò un'innovazione e giocò più pensando magari a proporre che a distruggere. Comunque ha sempre avuto la sua, ha fatto due esempi ovviamente molto differenti fra loro. È anche vero che Enrico Sacchi è arrivato al Milan facendo quello che ha fatto Zeman con una squadra più piccola, la differenza è che poi Zeman non è mai riuscito poi a vincere nulla di fatto, mentre invece Sacchi ha vinto, e come? E ha vinto con dei film.
Ma l'abilità di proporre le tue idee in contesti differenti, perché un conto è in una Foggia, in un Empoli emergente, pieno di giovani, una società che ti segue, a poco budget, e allora propone un'idea di calcio, poi è proporla a livelli più alti. Se tu vai a giocare in questo City, oramai il City come il Chelsea sono diventate squadre, no? Grazie ai loro proprietari, nella Juventus, nell'Inter, nel Milan, nel Real Madrid, tu alla fine hai l'obbligo di fare divertire, l'impegno di far divertire i tuoi tifosi, perché più li fai divertire più tifosi avrai, più maglie venderai, ma hai l'obbligo di vincere, devi anche vincere a volte, quindi pur di vincere devi scendere dei compromessi, devi anche un pochino, no, adattarti alle situazioni e momenti, quindi non è che devi perseguire assolutamente il tuo credo, che proprio in questi quarti si è dimostrato suicida per alcuni allenatori, e Ancelotti è quello poi che, no, ci ha dimostrato, no, il giusto equilibrio tra spregiudicatezza e poi sagacia.
Sacchi, tra l'altro, stavo cercando la sua battuta, anche perché non mi sento più?
Io ti sento.
Ah, le cuffie. Sacchi ha anche detto in un'intervista proprio recentissima, è anche importante farsi comprare i giusti giocatori. Mi viene in mente quando lui impose Rijkaard al posto di Borghi con Berlusconi. Vabbè, una di quelle storie di calcio racconteremo. Allora sì, vedo scritto pausa un po' ovunque, un pochino di musica e poi noi torniamo in diretta subito dopo Diego Armando. Il calcio è una malattia, facciamo tutti gli aggiornamenti dei risultati che al momento sono tutti più o meno, vabbè, vediamo un po' di musica. Armando il calcio è una malattia, episodio 7. Prima non mi sentivo più, per questo a un certo punto ho detto: ma oddio, non mi sento più. Sentite in sottofondo la cronaca, c'è l'Atalanta che mentre abbiamo concluso la prima frazione di questa puntata di Armando, parlando appunto del fatto che anche a volte buttare la palla in tribuna no, può essere un modo, abbiamo messo l'Atalanta bella schiacciata dietro da un Liverpool che sta, diciamo, dimostrando che tutto sommato no, forse non è così semplice sconfiggerli. Tra l'altro il Liverpool ha appena sostituito, ha fatto tre cambi, ha fatto uscire Luis Diaz, Salah e Szoboszlai, ha fatto entrare Darwin Núñez, Elliot e Diogo, quindi vabbè, più o meno è rimasta sempre con lo stesso.
E la curiosità è che adesso ovviamente le partite devono finire, lungi da me, insomma, ma se l'Atalanta meritatamente dovesse superare il turno e poi vincere l'Europa League, noi l'anno prossimo avremo 6 squadre in Champions League,
addirittura.
Ovviamente se non rientra tra le prime 5 avremo 6 squadre in Champions League l'anno prossimo.
Torniamo un attimo al Real Madrid, poi ci tuffiamo un pochino a commentare queste partite che vedo. Mazza Zappa Costa, che...
Sì, non è... nel frattempo non è successo nulla, siamo al 64esimo, risultati immutati.
Ha fatto un'azione Zappa Costa che sembrava lui salà sulla fascia. Comunque, allora, sembra il titolo di un film fantasy d'avventura, ma è la realtà per quattro calciatori del Real Madrid, anche qui preso dai social, preso da Facebook, non mi ricordo dove, non l'ho segnato, chiedo scusa all'autore, sono pronto a prostrarmi e chiedere scusa. Comunque, allora, quattro calciatori del Real Madrid, sapete chi ha vinto più Champions League? Chi ci sono a 5? A 5 ci sono tanti giocatori, ci sono i grandi dei famosi anni d'oro del grande Real, ci sono i nostri Maldini e Costa Curta, c'è Cristiano Ronaldo e appunto ci sono quattro calciatori blancos ancora in attività che hanno vinto 5 Champions League, sono Modric, Nacho, Carvajal e Kroos. Tutti i precedenti nomi sono ovviamente già nella leggenda della Champions, ma da solo nell'Olimpo per ora c'è solo il compianto Francisco Patogento, con ben 6 coppe campioni alzate al cielo. Le semifinali raggiunte dai Blancos, appunto, eliminando il City, detentore del titolo, e anche squadra favorita, è un'occasione ghiottissima per questi quattro che ho nominato. Ripetiamo: Modric, Nacho, Carvajal e Kroos. In caso di successo blanco, poi uno dei quattro diventerebbe un po' più unico degli altri. Parliamo di Toni Kroos, che sarebbe infatti il solo a quota 6 ad aver trionfato con due squadre diverse. La sua prima Champions la conquistava nel Bayern e sarebbe anche l'unico che ha questo record, che è campione del mondo anche con la Germania, ricordo,
così,
nel 2014. Voglio dire, tutto
poco poco,
quindi
.
Diciamo che Real Madrid, per carità, diciamo che il City è quello che dal punto di vista così della suggestione ha speso soldi su soldi.
No, è un carico da 90 anche il Real Madrid, da anni che spende, espande senza limiti di budget, con pochissimi controlli economici e finanziari, adesso giusto negli ultimi anni. È una squadra che ricapitalizza come quando vuole, per amor di Dio. È che di fronte a questo calcio
che Mouse
contro l'epicondilite, il mouse verticale, che consiglio
fantastico
per chi soffre di epicondilite.
Pubblicità progresso. Comunque, vabbè, quindi stiamo vedendo l'Atalanta che comunque viene messa molto sotto pressione dal Liverpool, anche se il Liverpool, insomma, siamo al 70esimo, deve fare 2 gol per andare supplementari, non diciamo niente, non portiamo fortuna. Ve lo dicevo prima, il nostro Marco Bosco, che fa 10 minuti sarà in diretta con noi, che esultava.
Marco Bosco sta sul suo trespolo a tifare per la Roma, a tifare per i festeggiamenti che probabilmente forse potrà fare lunedì al derby, no? L'Inter potrebbe vincere il suo col derby. Io fossi Marco mi mangerei un pochino le mani per questa prematura eliminazione della Champions, visto poi l'Atletico Madrid, la fine che ha fatto, visto poi la possibilità di incontrare Borussia Dortmund, sulla carta sarò smentito, la più debole tra queste. Io fossi lui, più che stare sul trespolo mi mangerei le mani.
Vabbè, ma va a vincere in serenità lo scudetto, ma che gli frega. Dopo lo stuzzichiamo un po'. La Roma al momento in 10, ricordiamo, per l'espulsione di Serie. Vedi, Abraham andava acquistata a Fantacalcio perché
vai qualche Lukaku pare abbia un infortunio muscolare da valutare, chi lo sa.
Comunque, Roma in 10 per l'espulsione di Celik, ha fatto uscire De Rossi, tra l'altro confermato anche per la prossima stagione, però si può dire meritatamente.
Ma secondo me, io ho parlato con tanti amici romanisti scaramantici, ma perché confermano De Rossi prima della partita, qua, là, ma come mai? Ma io, cioè, ma dai, parliamo seriamente, insomma. De Rossi ha preso una squadra semi allo sbando, decima in classifica, che si era dimenticata di giocare a calcio, gli ha ridato il sorriso, gli ha ridato la serenità, gli ha ridato anche la salute, perché non si infortuna più nessuno. Adesso si è fatto male Lukaku, però Dybala, Pellegrini,
è
tornato Smalling, è tornato Abraham, ha una panchina
non
profonda.
Non è che forse ci fosse un pochino di astio,
ma è ovvio, ma sicuramente c'era qualche problema. Gli ha ridato serenità, ha ridato credibilità a una squadra che da decima adesso lotta per sesta, ha recuperato 4 punti.
Enzo Fluenzi, l'ex Fluenzi che entra a Roma.
Quindi, insomma, è giusto confermarlo. Punto, e con la massima serenità. Adesso la scaramanzia fino a un certo punto.
Escono Pulisic ed entra Okafor. Manco mi sa la possiamo fare, possiamo passabili di.
Con tutti i problemi che abbiamo, prenderemo la denuncia, che ce frega.
Lo facciamo.
Atalanta Liverpool 0-1, Marsiglia Benfica 0-0, Roma Milan 2-0, West Ham Bayer Leverkusen 1-0.
Questo lo possiamo dire,
Poi
che cavolo. E poi ha scoperto anche Svilar, ha dato fiducia a Svilar, che Svilar, insomma, lui Patrizio esiste ancora, vediamo se sta in panchina.
Sì. La prima mossa di De Rossi è stato proprio il cambio dei portieri.
Allora, dunque è interessante. Quindi, vabbè, tu sei della tesi fra coloro che dicono che sostanzialmente Mourinho ce lo siamo scordati un po'.
Mourinho,
vabbè,
ce lo siamo,
poi va detto
ce lo
siamo
scordati,
i romanisti sono innamorati,
siamo scordati,
sarebbe
Mourinho,
da sentire
basta.
sarebbe da sentire Yuri, però Yuri in questo momento sarà proprio irraggiungibile.
Può anche Yuri sarà ibernato.
Vediamo un attimo allora, quindi abbiamo detto dal punto di vista di queste partite, ho visto anche inquadratura del buon Venditti, quindi Atalanta Liverpool, quindi al momento ci sono, diciamo, possibili semifinali che vedono l'Atalanta,
il Benfica, la Roma e
il Leverkusen, il neocampione di Germania, prima vittoria del Leverkusen, che aveva anche acquistato i diritti sul nome Neverkusen, che lo prendevano in giro, hashtag Neverkusen, e invece adesso è Winnerkusen, perché ha vinto. Mi pare che la storiella sia questa, poi la approfondiamo. Io, tra l'altro, sono molto contento, perché poi Bayer è la squadra, no, dell'aspirina,
della farmacia,
esattamente, dei prodotti farmaceutici. Xabi Alonso, che dicono potrebbe essere il post Ancelotti, quando Ancelotti deciderà di smettere di
ma perché si diverte.
Si diceva dovesse andare in Brasile, no? In Brasile, però non.
No, si diceva dovesse allenare la nazionale. Brasile.
Però
muovendo qualche critica, ma io ripeto, è un allenatore che se alleni il Real Madrid e vinci con il Real Madrid, puoi allenare tranquillamente anche il Brasile, il padre del calcio.
Sarà vero che sarebbe dovuto andarci a lei, al Real Madrid? Tu ci credi? Lui dice che ha detto di no anche il suo.
Non lo so, ma io Allegri me lo tengo volentieri anche il prossimo anno. Pare che Giuntoli non sia molto.
Thiago Motta, pare che il futuro della nostra amata Juve sia tal Thiago Motta, no, ex giocatore numero 8 dell'Inter, anche nazionale italiano. Come oriundo centrocampista, lo ricordo, in una litigata molto furibonda col buon Gigi Buffon in un Juve-Inter molto infiammato, però devo dire che col Bologna ha fatto il suo. Stavo leggendo un pochino di cose, però voi è facile fare bene col Bologna, che magari vadimo da dire l'over performance, no? Poi italianizzata, che è osceno, il Bologna sta overperformando, mi fa veramente venire i brividi questo tipo di definizione.
Il Bologna sta facendo bene, si è inventato anche lui questo braccetto Calafiori.
Vabbè, quel braccetto vuol dire tre difensori dietro.
No, cioè, avere un esterno riadattato a centrale di sinistra o di destra, che in fase di possesso palla va a scalare a centrocampo, non vuol dire centrale. Fino a qualche anno fa, se giocavi a tre dietro, giocavi con tre stopper, due stopper e un libero, tre centrali, un centrale mancino,
Bonucci,
centrale
e Barzagli, come li vedevi?
Bonucci un pochino più moderno, piedi buoni, poteva salire,
Barzagli
e Chiellini sono due stopper un pochino più moderni, ma due veri e propri stopper. Si giocava così, e adesso c'è questo Bastoni, Alexandro o Danilo, eccetera. Però non sta andando bene il Bologna. Chi non sta andando bene è fino a la Roma, che sta sotto 4 punti, è l'Atalanta che è 8 punti sotto il Bologna, la Lazio che è 10 punti sotto il Bologna, e il Napoli che sta fallendo, anche soprattutto il Napoli, 10 punti sotto il Bologna. Per cui bisogna dare un po' di giudizio. Se scommetterà la Juventus un allenatore come Thiago Motta, che è un allenatore di buone idee, buoni propositi, giovane, eccetera, attenzione, gli dovrà dare anche del tempo, perché gli dovrà comprare giocatori giusti e dargli un orizzonte temporale più ampio di quello che generalmente viene dato a un allenatore della Juventus, cioè attento che se non mi fai fare bella figura non entrare in Champions, mi fai fare bella figura entrare, superare i turni, arrivare almeno agli ottavi o ai quarti e vincere qualcosa, vai fuori. Bisognerà spiegare ai tifosi juventini, che agli Allegri out, che non è che Thiago avrà la bacchetta magica, ma avrà bisogno di...
Divertiamoci un po', tanto ci hanno lasciato soli a me, a te.
C'è anche una Serie A da commentare, risultati belli strani.
Lo facciamo dopo con Marco, dopo la pausa. Allora, 4-2-3-1 si dice, no? Thiago Motta più o meno gioca così. Quindi quattro dietro potrebbero essere Bremer e si dice Calafiori, i due difensori centrali.
Ma io Calafiori lo vedo con una difesa 3, lo vedo con
Bremer con e
Danilo Bremer. Beh, io vedo Danilo ancora.
No, nel senso, divertiamoci un po', 4-2-3-1. Chi sono i quattro dietro della Juve? Danilo forse si rimette a fare chiamiamolo così, il terzino destro, anche se ormai non si può
assolutamente fare. Danilo, Bremer, Calafiori e forse Cambiaso.
Sì. Poi c'è un problema di sostituti, perché poi non c'è più. Per gli esterni c'è la Juve.
Abbiamo il fantastico De Sciglio.
Ma pare che non lo conferma. Poi i due.
Sicuramente sarà uno dei due, sarà sicuramente Fagioli, l'altro probabilmente sarà Locatelli.
Ma Locatelli che tornerebbe a fare il ruolo suo. Perché quello è il ruolo suo. Però
4-2
diciamo,
fantasia, Vlahovic davanti.
Rabiot potrebbe farlo volendo, se rimane.
Rabiot lo potrebbe fare, c'è un tema sulla sua permanenza, se no altrimenti potrebbe.
Cop Miners no, non c'entra niente. Ci dice,
io mi auguro. Non lo so, vediamo.
Samardzic, sì. Io sono già tutti papabili che ho letto.
Io con questo modulo vedrei benissimo con Miners, Chiesa, Ildiz e davanti Vlahovic sarebbe.
McKennie potrebbe fare esterno.
McKennie potrebbe essere uno dei 15 titolari, dei 14 titolari.
Kostic
potrebbe essere l'alternativa del 4. Dei tre fantasisti dietro, dei tre esterni, invece Chiesa.
Lo vendiamo.
A quel punto, se prendi Cop Miners, qualche sacrificio, anche perché leggevo che la Juventus ha perso parzialmente la causa con Ronaldo, gli dovrà dare dei soldi.
Sì, in realtà poi non è neanche così, stavo leggendo, ci sono detto un po' di follie su sta cosa. Io trovo giusto che però non è esattamente che ha perso, hanno fatto un po' un concordato.
Hanno fatto un concordato. Io credo che comunque, scherzi a parte, a prescindere, ci sarà per la Juventus e per tutte le altre una campagna acquisti in segna dell'austerity, si starà molto attenti e un eventuale acquisto di Cop Miners sarebbe finanziato sicuramente dalla cessione di Solé e dal sacrificio di uno dei giovani, quindi penso
Illing
se no Kostic, ci sarà probabilmente l'addio forse di Rabiot, Alexandro, quindi anche stipendi abbastanza pesanti ci si concentrerà sull'acquisto di qualche giocatore, di quei 2, 3, 4 giocatori di profilo medio che andranno a rimpolpare la rosa.
Va bene, facciamo una piccola pausa. Io Solé potrei anche vederlo bene nei tre dietro Vlahovic, Solé a destra, Ildiz trequartista, sotto punta.
Lo so, ma se mi dici sacrifichi Solé e prendi Cop Miners, io tutta la vita prendo Cop Miners.
Cop Miners che c'ho il fantacalcio.
Comunque Marsiglia non è cambiato nulla, siamo al 79esimo, la Roma continua a vincere 2-0, 82esimo a Bergamo vince il Liverpool 1-0 In conference Fenerbahce Olympiacos sempre 1-0, il Bruges vince a casa del Paok Salonico 2-0,
che poi è un po' anche quello che ha fatto De Rossi, mettere un pochino in modo più ordinato. Comunque, pausa, musica e poi Marco Bosco. Ai noi,
ai noi.
Un po' in sottofondo, che questa è dedicata.
Ma per caso ti piacciono i Tillizzi? A me molto.
È dedicata a Marco Bosco questa. Ci sei, Marco?
Certo, e ti ringrazio.
Ci mancherebbe. So che sei un loro fan. A me piace, non sono un conoscitore come te della loro diciamo musica. Li conosco abbastanza, ho sentiti in vari momenti della mia vita. Questa canzone mi piace tantissimo. Mi dispiace un pochino sfumarla, però qui diciamo la musica è un po' la colonna sonora del calcio. Lasciamo in sottofondo, invece della versione che a te non piace di Hooligan, lasciamo Phil Lynott e i Tillizzi. Tra l'altro, va bene.
Tu Marco, lo sento abbastanza allegro oggi. Come mai Marco?
Allora,
dici?
Cognacchino, un bel
beato te.
Un bel Corvoisier, una bella pipa accesa, e un divano, fatto mangiare la gatta, e la serata perfetta.
Allora, spiega, tu l'hai vista fin dall'inizio, no? Tu hai visto Roma Milan, sì. Naturalmente ti concentravi sulla vittoria della Roma, perché da interista, ovviamente Diego Armando è il calcio è una malattia, e quindi i ragionamenti malati dei tifosi, tu dici, sì. L'Inter vince lo scudetto, vince la seconda stella, capace che la vince proprio contro il Milan, se il Milan va avanti nella Europa League magari la vince, hanno modo di dire, come fecero ai tempi dello scudetto dell'Inter, loro vinsero la Champions League, come disse Ambrosini, lo scudetto ficcatevelo, ti ricordi, no? Però sì, allora, per evitare tutto ciò è meglio che il Milan esca subito, e pare che ciò stia avvenendo, quindi tu ti sei messo lì bello concentrato. Com'è stata sta partita Roma-Milan?
Allora, ne parlavo adesso, c'ho un filo diretto con un amico nemico, ma insomma è comunque sostanzialmente un buon amico, e lui a inizio gara diceva: non è possibile che Pioli tenga in panchina il nostro uomo più in forma, si riferiva a Chukwueze. Io gli ho detto: guarda, secondo me a partire dal primo minuto con Chukwueze e Leao sulle due fasce significa giocare in nove la fase difensiva, perché cioè nel calcio moderno si attacca e si difende in 11, no? In 10 si può dire, portieri esclusi. E lui diceva: no, ma tu devi recuperare, che fai, che aspetti? Devo dire la verità, alla fine forse ha avuto ragione lui, nel senso che la Roma è partita molto bene, i primi 8-10 minuti sempre palla al Milan, però poi la Roma ha fatto due due bellissime sortite davanti e ha trovato questi due gol. La partita poi si è riaperta perché c'è stato un fallaccio di Seric e Marciniak lo ha espulso con rosso diretto, una decisione severa ma giusta, cioè nel senso era uno di quei gialli che tendono all'arancione, però lui ha cacciato del resto, prima cerca di abbatterlo con le mani, poi gli dà una sacchettata nello stinco, quindi alla fine insomma il rosso ci sta. Quando nel secondo tempo Pioli ha messo Chukwueze, a partita diciamo compromessa, perché sai ora sono sotto di tre gol, cioè perché l'aggregate è 0-3, e devo dire la verità, Chukwueze è l'unico che sta giocando a pallone oggi.
Ma il Milan sull'1-0 ha preso anche un legno.
Ha preso un legno con Loftus-Cheek, sì, un tiraccio che con il campo bagnato.
Ragazzi, a me mi viene da dire una cosa spontaneamente, al netto di tutto, ma se veramente una squadra diciamo importante come il Milan deve dire, beh, porca miseria, mettiamo Chukwueze che è il nostro uomo migliore, Chukwueze, per carità è forte, io l'ho visto anche giocare, però vuol dire che tutto sommato forse non lo so,
sono d'accordo con te, ecco, io infatti ho commentato, tu non puoi adesso gettare la croce su Pioli perché non ha fatto giocare uno che è una riserva, parliamoci chiaro.
Beh, poi tra l'altro adesso leggo che c'è questo un pochino odio nei confronti di Pioli. Oggi un mio collega mi ha fatto vedere c'è una specie di, non so, una call chiamata da alcuni tifosi del Milan che stanno raccogliendo soldi, stanno raccogliendo firme, adesso non so se soldi o firme per mandare via Pioli, che comunque è stato l'uomo che in qualche modo, anche con un po' di fortuna, gli ha regalato uno scudetto che se ci riprovano 10 volte non lo vinceranno mai.
Ma queste sono follie. Pioli ha fatto bene, ma parliamoci chiaro, il Milan quest'anno arriverà secondo e va bene. Ecco, ha segnato il Milan.
Vabbè, insomma, sì, ha segnato il Milan, ma
ha segnato Gabbia, secondo me.
Attento,
il peggiore
Marco, se passa il Milan ti veniamo a prendere.
No,
a casa,
ma come fa?
No, comunque, quello no. Però ecco, insomma, che cosa vuoi dire a Pioli? Sono usciti dal girone di Champions, una squadra che francamente in Europa secondo me non è a livello di Champions League, non poteva sperare di andare molto avanti, anche se qualcuno mi dice ma insomma, però vedi, nel nostro girone ci saranno due squadre che adesso sono ai quarti, dico sì, d'accordo, però nel girone il Milan ha fatto maluccio.
Ma diciamo che poi il Milan adesso chiuderà secondo in campionato a X punti dall'Inter, 15, 20.
Beh, non è mai stato in corsa.
No,
Milan,
diciamo, cioè, anche come tu dicesti, no? Quando ti ricordi l'Inter seconda un punto dalla Juve di Sarri, i primissimi tempi della versione video di Armando, è un secondo posto a un punto, un po' così, con prospettiva distorta, perché poi se le ultime partite chi è primo si ferma, è normale che tu arrivi secondo, però in realtà il campione, e vale lo stesso per il secondo posto del Milan, perché,
identico.
Perché
beh,
comunque
dai, il Milan, Alessio, il Milan non è mai stato in corsa, è uscito dalla Champions maluccio, si ritrova, non è mai stato in corsa per il campionato, gli juventini hanno sognato per mezzo campionato, no? Il Milan era terzo, era quarto.
E poi, come diceva prima Simone, dalla Coppa Marco, Italia, c'è da considerare che quest'anno il campione di Serie A vede un Napoli che è andato molto sotto le sue aspettative. L'Atalanta si può dire che è andata sotto le aspettative, non lo so.
L'Atalanta sesta, Lazio settima, Napoli ottavo, Fiorentina decima. Parliamoci chiaro, non si offenderanno gli amici romanisti. Un quarto Roma Milan, era plausibile.
Vabbè, parliamo di cose serie.
Volevo dire una cosa, però.
Dilla.
Come vi ho ascoltato prima. E volevo dire a Simone che posso fare entrambe le cose, posso stare sul trespolo e mentre mi mangio le mani.
Ascolta una cosa, parliamo di cose serie, perché la tua presenza oggi era fondamentale per parlare di City Real Madrid. Allora, premessa, non ti scatenare, sostieni la tua tesi, però con la parte, quella che piace a me, col Marco Bosco, quello razionale, conoscitore di calcio. Allora, si sa che noi un po', diciamo scherzando, un po' convintamente, ma forse più scherzando che convintamente, che poi in realtà io ieri ho tifato in modo sfegatato per il Real Madrid e per Carletto.
Anche io.
Allora, c'è questa sfida dialettica fra me e Marco, principalmente, che io sono un così, sostengo la tesi, diciamo così, dei giochisti. ma anche se è folle questa, però, e Marco è più, diciamo, pragmatico e risultatista. Ho scoperto che anche mio fratello è un risultatista, addirittura allegriano, e oggi di allegriano è una delle offese più, no, più estreme per i giochisti.
Io dico una cosa e poi mi taccio, ti lascio proseguire con te e con Marco. Chi ha fatto sport a tutti i livelli, io l'ho fatto a livelli bassissimi, ho fatto calcio, ho fatto padel e ho fatto anche pugilato tanti anni fa, le prime cose che mi dicevano a pugilato è la prima cosa, la difesa, attento a non prendere cazzotti, perché al primo che prendi bene vai al tappeto e caschi per terra. La prima volta che ho giocato a padel, ho preso lezione con un maestro, io gli dicevo fammi fare la volée, la palla tagliata, eccetera, qua solo, mi ha detto no, mettiti accanto al vetro, la prima cosa è la difesa, se non riesci a prendere la palla non sognarti di provare a fare un punto. La stessa cosa è il calcio, la prima cosa è non prenderle e poi cerca di farlo. Questo è il calcio, è molto più semplice di quello che crediamo.
Marco, a te, l'hai vista la partita ieri?
Tutta.
Ok, l'andata l'avevi vista?
3 minuti.
Ok. Allora, parlaci della partita di ieri.
Ma allora, come ben sapete, a me le partite 3-3 con grandi occasioni, ogni minuto un gol, non mi piacciono. E devo dire, la prima partita ha entusiasmato il mondo. Io al 12° guardavo una cosa su YouTube, per cui non so cosa poi sia andato in onda. Di certo un grande spettacolo, però ecco, uno spettacolo. Anche se Piero Capponi ha argomentato in maniera molto così pregnante, dicendo che invece era una partita piena di tatticismi. Io sarò italiano, sarò catenacciaro, però il tatticismo per me è: ti metto nelle condizioni di non nuocermi, dopo che ti ho neutralizzato ti faccio male. Io non lo so, vengo dalla scuola trapattoniana, sarò antico, forse una concezione da boomer, però ecco, la partita di ieri secondo me Ancelotti l'ha impostata così, e l'ha anche detto il cronista, perché pare che lo abbia detto anche in conferenza: i primi 20 minuti saranno fondamentali, se riusciamo a non prendere gol poi dopo facciamo la nostra gara. Non solo non li ha presi, ma lui al 12° è andato in vantaggio, e a quel punto la partita è perfetta, tutti dietro la linea della palla con ordine, e guarda che Real Madrid per 45 minuti dopo il gol non ha sofferto mai. Poi è chiaro, quando il cronometro comincia a girare, tu giochi in casa e c'hai tutto il pubblico che ti spinge, alla fine un po' di sofferenza ti ci mette l'avversario, però io direi che insomma alla fine ha vinto l'allenatore che, come diceva giustamente Simone, ha preferito chiudersi con ordine, non rinunciare a delle belle giocate, perché poi parliamoci chiaro, fai un catenaccio, ma lo fai sempre poi davanti con dei signori giocatori, lo fai con Rodrigo, lo fai con Vinicius, lo fai con Camavinga nel mezzo, cioè non è che lo stai facendo con che ti posso dire, Baschirotto, Kurtic,
certo,
o Lucca, certo. Toven, lo stai facendo con dei giocatori che se gli dai una mezza palla ti fanno diventare matto. Cioè, quando sei l'allenatore di una squadra che ha quei fenomeni lì, ti puoi permettere anche di andare a Manchester a fare una partita di contenimento. E infatti poi, vabbè, poi sai, ai rigori ci sta tutto il contrario di tutto. Quando ho visto Modric sbagliare il rigore io mi sono sentito male, soprattutto per lui, perché tu sai bene che io sono un romantico, no? Modric, secondo me questa forse è l'ultima occasione che ha per alzare una coppa, perché insomma
all'età di mio... Espulso Teo Hernandez.
Sì, giustamente. Modric, dico, all'età di mio padre, per cui
però ecco, anch'io sono sì, mi piace, sono passionale Modric, mi è dispiaciuto quando ho sbagliato il rigore. Sì, assolutamente.
Forse gli dai il giallo.
Parla l'arbitro che è in te.
Sì, l'ha revocato. Però ecco, sì, insomma, vi dico questo: bellissima la prima partita, più speculativa la seconda, e alla fine passa la squadra che nei 180 più 15 più 30, nei 2,20 più i rigori, quanti sono insomma i minuti che hanno giocato, alla fine è stata più accorta, diciamo così.
Bravo Marco, gli ha dato il giallo, giusto.
Sì. Vedi? Se voi vi ricordate Annibale Frossi, un
sì,
giornalista
che giocava con gli occhiali
all'azzurra, era lui, esatto, è proprio lui che diceva lo 0-0 è il risultato perfetto, è una partita senza errori, equilibrata, bella, di una bellezza eterea, filosofica, ci sono 0-0 e 0-0, però questo mood, no, il possesso palla, 85% possesso palla, 80, 70, 30, poi alla fine deve essere anche finalizzato al gol, perché poi se tieni palla e non sei buono a farla, certo, non è che poi c'è anche l'avversario, però ci vogliono far credere che sia quello il calcio di adesso. Io mi sbaglierò, ho i miei dubbi.
La cosa che mi ha fatto impazzire a me, Marco e Simone, gli ultimi due rigori del Real, Nacho e Rudiger, rigori perfetti.
Io Rudiger ho detto se lo sbaglia.
Sì, Rudiger ho tremato io.
Mamma mia.
Beh, anche, vedi, questo anche di... stasera, no? Se guardi le statistiche, stasera calci d'angolo 10-0 per il Milan, però alla fine passa la Roma.
Questo è normale, perché il Milan doveva fare la partita. No,
ha pareggiato il Leverkusen, ipotecando il passaggio del turno. West Ham, Bayer, Leverkusen 1-1.
Allora, so che l'Europa è una cosa che non ti interessa, soprattutto quest'anno, Marco, però a sto punto United, va bene, Real Madrid, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e aiutatemi, la quarta di Champions è il Bayern Monaco. Chi vedi, chi vedi meglio?
Real.
Io pure, senza dubbio.
Beh,
scusa un attimo, ma che semifinali ci sono?
Ci deve essere ancora il sorteggio.
C'è il rischio del derby tedesco?
Certo. Non, certo.
Oh, vedi.
Ma parlavamo di un'altra cosa. Poi, tra l'altro, no, adesso è quasi scontato, anche se l'Atalanta dovesse perdere, verrà slittata la matematica certezza del quinto posto in Champions al prossimo turno. Scherzando, ma se l'Atalanta vincesse l'Europa League, qualificandosi al sesto, settimo, ottavo posto,
avremo sei squadre in Champions.
Bello divertente.
Allora, ragazzi, vabbè, qui sta finendo tutto. Vediamo un attimo, commentiamo brevemente anche il campionato della scorsa giornata, perché qua poi col fatto che Diego Armando il giovedì ci scordiamo sempre il campionato. C'è stato anche un interessante prognostico, ha visto vincitore. Lo sai, pare che ho vinto io il prognostico, caro Marco.
Già lo sai?
Mi pare che abbia detto così mio fratello, non lo so. Qua sta finendo, gli ultimi 5 secondi, dai, gli ultimi 5 secondi, vediamo gli ultimi 5 secondi. Non si può fare la cronaca perché ci querelano.
No,
però...
la cronaca la puoi fare perché comunque non sei in diretta, tu lo stai vedendo in streaming e quindi hai quel ritardo fisiologico.
Streaming, e poi siamo noi stessi in streaming, quindi figurati, siamo... Ma vabbè.
Al mio televisore siamo al 5:40 di recupero.
Vedi, se io sto parecchio indietro. Allora, la scorsa giornata è stata una giornata... ormai abbastanza interlocutoria per quasi tutto, diciamo che l'Inter ha fatto sto mezzo regalo a Ranieri, no? Si può dire più o meno?
Mezzo regalo a Ranieri, non voluto, però finita la partita, Roma qualificata.
Va bene, dai, sarà interessante tornare a casa nel traffico della tangenziale. Comunque, derby della Mole, pare di una, veramente poco divertente.
E il Napoli 0-0 non etereo, diciamo.
E il Napoli che incaglia col Frosinone. Il Napoli quest'anno niente, proprio non riesce a.
Napoli Frosinone 2-2.
Errore di Sule dal dischetto che mi è costato la vittoria a Santa Calcio.
Io sto rischiando veramente.
Atalanta Verona 2-2, anche l'Atalanta a Bergamo ha preso un punto prezioso. Pareggio Bologna Monza, secondo pareggio del Bologna. Udinese Roma, per fortuna non è successo niente al difensore della Roma, 1-1 da recuperare. È tutto zona retrocessione, sono tutti appaiati, stanno tutti lì.
Finito tutte quante, quindi in Europa League. Atalanta, Roma, Leverkusen e Benfica, giusto?
Benfica stanno giocando. Il Benfica sta giocando, sta perdendo 1-0. Se finisce così, sì, ci sono i supplementari.
Se finisce i supplementari, vabbè, ok.
E così come in conference, Fenerbahce Olympiacos 1-0 per il Fenerbahce. Complessivamente 3-3. Anche qui ci possono essere i supplementari.
Comunque, ragazzi, io vorrei dirvi che lunedì c'è un derby che tutta la storia della stracittadina meneghina non si è mai visto.
È un derby che potrebbe essere un derby a cui tra l'altro il Milan arriva bello scarico o carico? Scarico o carico?
Arriva bastonato e rabbiosissimo.
Così tu lo vedi,
Vabbè, facciamo l'obiettivo che hanno, no?
Beh, non favi, cioè, l'unico obiettivo è non farvi vincere lo scudetto contro di loro. Vabbè.
Lo so, è un brosino, però per loro è un motivo di grande orgoglio.
Facciamo sto giro di pronostici e poi salutiamo che siamo in conclusione.
Ha vinto Alessio la settimana scorsa.
Ovviamente,
4,
ovviamente.
Quindi dalle Hawaii ti trasferisci a
il maestro del calcio, Alessio Maccioni, colui che indovinò l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve mesi prima. Allora,
partite molto, Simone, delicate. Alessio e poi Marco. Domani pomeriggio Genoa Lazio 1:30.
1
e io anch'io dico 1 alle 20:45 Cagliari Juventus
1
1
2 sabato alle 18 interessantissima Empoli Napoli
1
2
io metto un X 20:45 Verona Udinese
1 No, dico sul serio, non sto facendo lo scemo. X ha detto Marco.
Io metto X. Domenica a pranzo Sassuolo Lecce, altra partita decisiva.
1
1
Io dico che vince invece Lecce, metto 2 alle 15 Torino Frosinone.
Io dico 2
X
1 per me è Salernitana Fiorentina domenica alle 18.
Ma X, la Salernitana ormai ha mollato proprio.
2 anche per me. Monza Atalanta alle 20:45.
1
1
X. Lunedì alle 18:30 Roma Bologna
1
X.
X anche per me. E alle 20:45 Milan Inter.
Io dico X
2.
Penso vinca l'Inter, anche secondo me 2. Vedremo chi si aggiudicherà un viaggio
stavolta sull'Himalaya. Allora, grazie Marco, grazie.
Io vado, scusate, se vinciamo il derby io vado sulla luna.
Sulla luna, bene, sulla luna, sì, beh, ne avresti ben donde lo scudetto, il 20° scudetto durante con un derby. Ci portiamo noi la navicella Diego Armando. Grazie Marco, ci sei voluto essere, nonostante avessi insomma un interesse specifico a vedere la partita. Spero che giovedì prossimo tu possa essere di nuovo live. Noi attendiamo con fiducia. Il resto, io ci ho provato stasera con l'amico Piero, lo sai, ti mandavo un messaggio, una battutina volante.
Anche perché ci deve raccontare il Villalba che aveva una partita decisiva.
No, ma io volevo sapere sul Real Madrid, perché sai, ti ricordi l'altra volta Marco ci aveva detto c'è un po' di preoccupazione, perché effettivamente un 3-3 in casa fatto col City. Ero curioso di sapere.
Che ti ha detto Piero? Non poteva?
No, aveva una diretta Instagram, tra l'altro, dei Italian Job, insomma, questi italiani che vanno a fare calcio in Spagna. Magari riusciamo a rubargli una battutina, o poi tanto insomma è la sesta colonna mattina. Grazie Marco, buonanotte, un abbraccio.
Buonanotte. Ciao Marco.
Ciao.
Bene Simone, puntata che è scivolata come al solito molto 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 troppo velocemente, sempre molto bello e divertente fare Diego Armando. Vi ricordiamo di seguirci su radiocittadinanza.it ogni giovedì alle 22, che è un po' tardi, però il giovedì, insomma, alla fine delle partite sentite queste quattro.
Stanno ancora giocando Fenerbahce Olympiacos nel frattempo,
Vabbè, lo sapremo quando arriveremo a casa. I podcast, ovviamente, radiocittadinanza.it, cercate Diego Armando e trovate tutti i podcast. Questo è il settimo della stagione che inizierà un po' tardi, è un po' così, abbiamo scaldato i motori un po' tardi, proseguiremo probabilmente anche la prossima, intanto finiamo questa alla grande. Buonanotte a tutti e come chi diceva viva il football, che è Adani che dice viva il football.
Viva il football, viva il football. E io vi do una buonanotte.
Buonanotte, ciao.
Ciao. Sirens, hear the sirens.
catch my breath to breathe and reach across the bed, just to know where safe I am.